Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us, @ Pensatech.
Buongiorno, buongiorno a tutti, questo è Pensatech, il nostro momento dei temi dedicati proprio al digitale e all'innovazione. E noi questa mattina vi vogliamo parlare di cookies. Cookies, cosa sono? Cosa sono? Biscotti? E no, non parliamo di quello, parliamo di programmi che vengono installati nei nostri programmi file, che vengono installati nei nostri computer, spesso senza neanche che noi ce ne accorgiamo. E allora è intervenuto il garante della privacy, in questo caso italiano, ma il riferimento è a una legge europea. Insomma, stiamo parlando di privacy perché i cookies in questo modo profilano la nostra attività sul web. Eh sì, non sono stata chiarissima perché l'argomento è molto tecnico e allora noi vogliamo affrontarlo con un esperto del settore, qualcuno che di privacy e di tecnologia si occupa. E allora si tratta di Francesco Traficante di MicroL SRL, lui è un Data Protection Officer e un consulente per la privacy. Si occupa di privacy, di protezione dei dati, sicurezza delle informazioni e reati informatici e noi allora proprio a lui abbiamo chiesto che cosa sono i cookies e in qualche modo anche cosa sta succedendo, cosa cambia adesso con questo intervento del garante della privacy.
I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale dell'utente e dove sostanzialmente vengono poi memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I cookies sono diversi e sostanzialmente con funzionalità anche molto differenti tra di loro e diciamo fino ad oggi li possiamo brevemente classificare in 5 tipologie principali. Abbiamo i cookies di sessione, quelli tecnici, quelli analitici, quelli comportamentali e quelli di profilazione. Allora, per quanto riguarda i cookies di sessione, questi tracciano le sessioni e memorizzano informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono al web server, come ad esempio i siti web preferiti o, non so, ad esempio in caso di acquisti via internet consentono di mantenere in memoria il contenuto dei loro carrelli della spesa. Poi ci spostiamo verso i cookies più tecnici e questi sono volti a ricordare determinati tipi di operazione e ad automatizzare alcune di queste, come ad esempio le procedure di login. E servono anche proprio per personalizzare l'accesso e la navigazione del sito, ad esempio la lingua che viene scelta alla prima visita, per cui scelgo la lingua inglese, ogni qualvolta il visitatore accede a quel tipo di sito, grazie al cookies il sito si propone sempre con quel tipo di lingua che è stata selezionata alla visita precedente. Poi abbiamo dei cookies che iniziano a gestire una serie di attività un po' più particolari e sono quelli che da un punto di vista proprio della gestione delle informazioni effettuano dei trattamenti un po' più rilevanti, un po' più delicati. Abbiamo i cookies di tipo analitico come ad esempio i Google Analytics, quindi raccolgono delle informazioni anonime sull'utilizzo del sito web. E poi abbiamo due tipologie di cookies che tramite i quali vengono fatti dei trattamenti un pochino più invasivi sulla navigazione che effettua l'utente nell'andare a visitare quel determinato sito. Nel caso dei cookies comportamentali, questi ad esempio raccolgono informazioni che sono relative alla navigazione degli utenti, ai siti, alle pagine visitate, al tempo di permanenza e successivamente mostrano su altri siti web degli avvisi pubblicitari inerenti, ad esempio. Poi abbiamo quest'ultima tipologia di cookies, che sono i cosiddetti cookies di profilazione, dove questi vanno oltre, raccolgono delle informazioni molto più specifiche relative alla navigazione dell'utente, ai siti, alle pagine visitate, e lo scopo di utilizzare questi cookies è proprio quello di capire la personalità degli utenti, analizzare e verificare i gusti commerciali, proprio al fine di indirizzare delle proposte commerciali mirate. Quindi c'è tutta un'attività di raccolta delle informazioni che vengono anche associate tramite siti differenti che magari utilizzano la stessa tipologia di cookies, che sono proprio volte alla ricostruzione di un vero e proprio profilo commerciale di consumatore da parte dell'utente. Ecco, queste sono, diciamo, le principali categorie di cookies.
Le prime tipologie, soprattutto che ci hai presentato, si pongono anche come una facilitazione per l'utente. Dall'altra parte però esiste un vero e proprio commercio, comunque business, basato su le profilazioni degli utenti.
Esatto.
Stessi.
Esatto, sì. Diciamo che le prime tre le prime due tipologie sicuramente sono volte a rendere più semplice la navigazione nel web per gli utenti. Già il cookies analitico, in realtà, anche se non tratta le informazioni in maniera così invasiva come le ultime due categorie, e molto spesso raccoglie informazioni per finalità statistiche, quindi su base anonima, su base aggregata, spesso non si è neanche in grado di sapere chi è esattamente l'utente, diciamo è più volto ad un uso interno, perché permette di raccogliere una serie di informazioni in merito a come i servizi forniti da quel sito web sono stati fruiti dagli utenti e soprattutto in che misura. Gli ultimi due, sì, gli ultimi due sono sicuramente cookies che svolgono attività esclusivamente per finalità di marketing. Tenete presente che il web è di fatto comunque uno strumento ormai consolidato di comunicazione e ha delle potenzialità che sono ormai diciamo sotto gli occhi di tutti, e viene ormai utilizzato proprio come uno strumento e una nuova modalità di contatto proprio per il marketing, che oggi è definito digital marketing, volto proprio a promuovere prodotti e servizi in maniera sempre più mirata, andando a promuovere prodotti e servizi di cui l'utente comunque ha mostrato un interesse anche semplicemente attraverso la navigazione su siti web differenti.
Allora, in tutto questo interviene il garante della privacy, che recentemente ha detto no all'installazione, se non precedentemente consentita dallo stesso utente, dei cookies sul nostro computer. Prima di tutto ci chiediamo perché, cioè perché questo no, cioè cosa viene a meno all'utente nel momento in cui c'è l'installazione di questi cookies e che cosa cambierà d'ora in poi?
Allora, fondamentalmente l'utilizzo di queste due tipologie di cookies è subordinato al fatto che l'utente autorizzi o meno che il sito web che sta visitando si avvalga o meno di quello strumento. La motivazione è sostanzialmente quella di garantire all'utente di poter decidere in maniera autonoma e libera di che cosa fare delle proprie informazioni. E quindi questo provvedimento, che in realtà arriva da una direttiva europea del 2009, già recepita in Italia lo scorso anno tramite un decreto legge che però è rimasto un pochino nel limbo sostanzialmente fino a ieri, nasce proprio per tutelare questo tipo di principio, quindi consentire l'uso sì di questi cookies, ma solo nel momento in cui l'utente, attraverso un'informativa che lo avvisa che quel sito si avvale di questi determinati cookies, di decidere in totale autonomia se permettere o meno che la sua navigazione venga tracciata, che alcune delle sue informazioni, quindi dati di tipo personale, possano essere acquisiti e soprattutto che questi dati vengano analizzati e venga poi creato per lui un profilo di consumatore. Quindi il provvedimento ribadisce sostanzialmente questa autonomia e libertà nella scelta.
Come possiamo aspettarci che accada? Con avvisi nel momento in cui accedo al sito?
Sì, allora il provvedimento nel caso di specie è molto preciso ed è molto restrittivo anche rispetto a quello che inizialmente si era tenuti a fare. Il provvedimento in realtà è di maggio ed è stato pubblicato però solo il 3 giugno sulla Gazzetta Ufficiale, per cui a tutti gli effetti abbiamo 24-48 ore dalla sua entrata in vigore. Il provvedimento stabilisce in maniera chiara l'obbligo per tutti quei siti che si avvalgono di queste ultime due tipologie di cookies, tra l'altro raggruppate in un'unica macro categoria chiamata semplicemente cookies di profilazione, che questi siti devono immediatamente avvisare l'utente al suo primo accesso tramite ad esempio un banner che deve essere ben visibile e posizionato in maniera tale quasi da nascondere i contenuti e i servizi che quel sito offre, proprio perché lo scopo è quello di avvisare attraverso questa informativa breve, sintetica e anche di tipo grafico che il sito utilizza quel tipo di cookies, e qualora l'utente decide di consentire a tale uso può semplicemente continuare nella navigazione. In questo caso il consenso viene acquisito attraverso la cosiddetta azione concludente, quindi io decido di continuare la navigazione dopo essere stato avvisato, a quel punto lì acconsento a quel tipo di trattamento e il cookies può essere tranquillamente attivato e funzionare secondo le modalità e le finalità che sono state previste. L'informativa breve però deve anche dare la possibilità attraverso un link che rimanda ad un'informativa molto più completa ed esauriente, all'interno della quale, tra le varie informazioni che devono essere fornite, l'informativa deve anche dire in maniera chiara e specifica quali tipi di cookies vengono utilizzati, il relativo nome, se è un cookies di terze parti, cioè è di proprietà di un altro soggetto che non è il titolare del sito web, e qualora io voglia ulteriormente approfondire il funzionamento di quel cookies, prevedere addirittura un link che rimanda direttamente al sito web proprietario di quel cookies.
Brevemente, gli altri stati europei da questo punto di vista a che punto sono?
Ma allora, diciamo che come sempre noi arriviamo dopo gli altri, e nel momento in cui noi arriviamo facciamo quello che gli altri hanno già cambiato. Allora, diciamo che in linea di massima le regole sono più o meno uguali per tutti. In questo momento le norme in materia di protezione dei dati e privacy sono di natura comunitaria attraverso delle direttive. Questo significa che ogni Stato membro ha un determinato periodo di tempo entro il quale deve recepire quella direttiva, rispettando ovviamente i principi e le regole generali che vengono previste, e poi può, diciamo, personalizzare quella direttiva attraverso una propria norma nazionale. E da qui nascono delle piccole differenze da Stato a Stato. Però in linea generale oggi attualmente le norme sono abbastanza simili tra loro. Dal prossimo anno in realtà tutto questo impianto dovrebbe cambiare in maniera radicale, poiché è prevista l'entrata in vigore del nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati e delle comunicazioni elettroniche. Non è una direttiva ma è un regolamento, quindi significa che sarà legge uguale e immediatamente applicabile per tutti i 28 paesi dell'Unione Europea. In questo modo ci garantiamo una armonizzazione di tutte le norme a livello europeo, per cui che il sito sia in Italia piuttosto che sia in Inghilterra, il trattamento dei dati dovrebbe essere garantito, tutelato e regolamentato esattamente nello stesso modo.
E insomma, pare proprio che il mondo della regolamentazione dei cookie stia cambiando, almeno queste sono le indicazioni del garante della privacy, che tra l'altro sul suo sito ha proprio anche il disegno di come i siti internet dovrebbero avvertire della presenza dei cookies di profilazione. Ma noi lasciamo solo parzialmente questo argomento, perché dicevamo appunto i cookies servono anche per creare pubblicità e informazioni personalizzate, e che c'è anche chi in qualche modo cerca di gonfiare i propri click su internet attraverso proprio questa modalità. E il caso riguarda proprio l'informazione italiana, un colosso dell'informazione italiana, perché è il Corriere.it, l'articolo è di Wired Italia, che dice: il Corriere.it ha gonfiato il proprio traffico internet con l'acquisto di click fasulli. E insomma, non è un'accusa da poco. Noi ne vogliamo parlare con Pierluca Santoro, esperto di marketing, di comunicazione, ma anche membro di Data Media Hub. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
Dicevamo, l'accusa non è da poco. Esattamente di cosa si tratta?
Ma allora, come dice l'articolo, in buona sostanza si dice che il Corriere, l'edizione online del Corriere della Sera, abbia appunto gonfiato il proprio il traffico comprando una serie di click da siti che vengono costruiti in qualche modo ad hoc per fare questo tipo di operazioni. In realtà, nel corso dell'articolo di ieri, è stato molto letto, ha fatto 2114 condivisioni, e nell'ambiente sicuramente ha creato un bel terremoto, come si suol dire. In realtà, nel corso della giornata sono arrivate delle smentite da parte di RCS, da parte del direttore generale media del gruppo RCS, che dice che loro, quando si sono accorti che una parte del traffico che avevano in qualche modo comprato veniva generato attraverso dei click fraudolenti, hanno immediatamente stoppato la campagna. E poi, come giustamente segnala Wired stesso nell'update all'articolo fatto ieri sera, il fornitore di Corriere.it, che è TradeDoubler, uno di questi che appunto fa questo tipo di operazioni, nega ogni cosa, per cui probabilmente la vicenda di per sé stessa è, come dire, meno inquietante di quello che poteva sembrare inizialmente. Anche
si parla di attività non fraudolenta, però in realtà non si nega che venissero utilizzati site under, si dice esattamente così. E in qualche modo comunque gli utenti che finivano su quelle pagine del Corriere in realtà non erano intenzionati specificamente a finire lì.
Allora, effettivamente è assolutamente come stiamo dicendo, come stai dicendo, anche il fornitore effettivamente conferma che si tratta di una campagna di site under, e quindi appunto per generare traffico in un modo che sicuramente è scorretto rispetto a quello che dovrebbe essere il traffico naturale per un sito. Questo peraltro non è un fenomeno, è un fenomeno relativamente nuovo, se vogliamo, da noi, ma è una cosa che usano non solo Corriere.it, ma che in realtà usano molti altri editori. Sarebbe interessante, magari un giorno mi prendo il tempo per provare a farlo, andarlo a scoprire, perché sicuramente Corriere.it non è l'unico a fare questo tipo di operazioni. Qui il problema, al di là del caso specifico, il problema di fondo è che in realtà tutta l'economia dei giornali online si basa sui click e sui CPM, sui costi, sul costo per migliaia di pagine viste. Quindi i click e le pagine viste sono, come dire, la fonte di reddito, e quindi su questo si vanno a fare una serie di operazioni normalmente corrette e altre invece tipo questa, che sicuramente non è corretta. Il problema è che bisognerebbe iniziare veramente ad adottare una serie di altre metriche che siano di maggior qualità sia per gli inserzionisti, che altrimenti vengono in questo caso probabilmente addirittura frodati, ma anche in altri casi hanno un valore estremamente basso, perché comunque al di là di questo, ad esempio, chi usa Adblocker viene conteggiato comunque come uno che ha visto l'annuncio, mentre in realtà lui ha aperto la pagina ma l'annuncio non l'ha visto. Quindi voglio dire, il fenomeno è anche più allargato e più esteso.
C'è da aggiungere a questo anche che il Corriere.it, almeno questo ci dice Wired, sembra aver utilizzato questa campagna tramite ovviamente il concessionario proprio mentre c'era un calo dei suoi accessi, sì. Tra l'altro a seguito di un restyling.
Sì, è una cosa di cui io ho scritto, infatti l'articolo di Wired poi linka a un articolo che ho fatto dopo il restyling del giornale. Il restyling ha suscitato molte perplessità da parte degli addetti ai lavori e anche grosse critiche da parte dei lettori, del pubblico, delle persone, e non a caso rispetto alla versione originale andata online inizialmente, progressivamente lo stanno cambiando, rimettendo dentro più testo e non soltanto immagini come avevano fatto all'inizio. Quindi sicuramente hanno avuto dei problemi da diversi punti di vista, compreso un calo del traffico che nei primi giorni era stato, in termini di pagine viste, addirittura un crollo del 30%, era stato, se non mi ricordo male.
Rischi che si corrono anche appaltando esternamente anche tutto il lavoro sull'online, insomma questa è la scelta del Corriere che invece altre testate non hanno fatto.
Beh, sicuramente appaltare fuori determinati servizi è un grosso rischio, perché poi si è in grado di controllare bene quello che viene fatto, oppure è chiaro che possono capitare una serie di incidenti, chiamiamoli così, per essere buono, una volta tanto nella vita.
Pierluca, prima dicevamo alla base di questi meccanismi c'è anche l'utilizzo dei cookies. Adesso con l'intervento del garante della privacy queste cose potrebbero continuare o in qualche modo gli utenti verranno avvisati prima? Insomma, alla fine verrà applicato quello che dice il garante oppure no?
Ma io vedo che pian piano si sta diffondendo, credo che verrà applicato, ma credo che in realtà le persone poi ogni tanto vengono fuori delle ondate su questo discorso della privacy, che ovviamente è importante, però in realtà le persone nel 99% dei casi non hanno alcuna attenzione da questo punto di vista, quindi una volta che uno li avrà avvisati resterà tutto come prima, li accetteranno, se li prenderanno non ci faranno neanche caso. Io feci, mi sembra addirittura nel 2009, scrissi un articolo che era intitolato "Hanno venduto l'anima al diavolo per non leggere il contratto", dove un'azienda di videogames aveva, per far scaricare un videogame, nelle clausole della per poterlo scaricare c'era scritto che appunto chi scaricava il gioco accettava di vendere l'anima al diavolo, che l'avevano fatto evidentemente apposta, e il gioco aveva ottenuto centinaia di migliaia di download, perché la gente non legge assolutamente le condizioni d'uso né di Facebook né dei siti né di niente. Quindi
accetto termini e condizioni, insomma,
i cookies,
sì,
e continueranno a fare uguale a prima, secondo
ci
me.
Scrive, ci scrive Paolo e ci chiede se nei settaggi, sì, dispongo di non accettare mai i cookies, ho delle limitazioni, sì, ci chiede anche se ci sono differenze tra i vari motori di ricerca. In realtà questa indicazione dei cookies riguarda tutti i siti internet, non,
sì,
solo i,
certo,
motori di ricerca.
Certo.
In qualche modo saremmo costretti ad accettarli, di dire sì, sono consapevole? Sarà possibile navigare comunque liberamente anche senza farsi profilare? Un po' quella la domanda, no?
Beh, ci sono comunque, no, dei modi per, diciamo, navigare anonimamente senza essere... senza essere tracciati. Ci sono determinati browser meno conosciuti dei più diffusi, o ci sono delle applicazioni che uno può installare sul proprio browser, anche sui più noti, che consentono di non essere tracciato, come anche ci sono delle applicazioni, tutte disponibili gratuitamente, che ti dicono esattamente ogni sito cosa sta tracciando di te e a quale scopo. Quindi se poi uno vuole essere informato, o se non vuole, nei limiti del possibile e della legalità evidentemente, non lasciare tracce su internet, direi che può farlo se c'è un uso consapevole. Però ripeto, in realtà l'uso consapevole c'è da parte di una ristrettissima minoranza di persone.
Pierluca Santoro, Data Media Hub, grazie per essere stato con noi.
Grazie.
Buona giornata.
A voi. Buona giornata. Ciao, ciao a tutti.
E noi siamo in chiusura, sono le 9:28 e allora non ci resta che mandare la sigla di Pensatech.
Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us, @Pensatech.